l'hai fatto? Scarica subito l'app di Controradio sullo smartphone e la tua radio ti seguirà ovunque. Scaricala gratuitamente dagli store del tuo smartphone.
Che meraviglia.
Le 8:48, prima parlavamo della notte dei ricercatori, Bright 2018, ci arriveremo con una serie di interviste fino poi a chiudere con il rettore Luigi Dea a raccontarvi della notte, della sera, del pomeriggio, della giornata del 28, dedicata proprio all'esposizione dello straordinario mondo della ricerca italiana. Quest'oggi partiamo da Francesco Salvestrini, che saluto e ringrazio. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno, bentrovato. La resilienza della bellezza, città storiche e calamità naturali in Italia. Questo è il titolo della sua relazione. Prima di tutto ci racconta lei di che cosa si occupa.
Allora, io sono un medievista, insegno storia medievale qui all'Università di Firenze e mi occupo da molti anni, fra uno dei temi insomma che seguo con più attenzione è quello della dimensione storica del rapporto fra uomo e ambiente, fra insediamenti umani e ambienti. Da questo è nata anche questo interesse per le conseguenze delle catastrofe ambientali nella storia. Ecco, questi sono i temi.
Certo, soprattutto Venezia, Firenze e Roma, dall'età tardo antica a quella moderna.
Sì.
Parliamo di terremoti, di inondazioni?
Parliamo soprattutto sì di terremoti e di inondazioni. Io in particolare ho seguito gruppi di ricerca dedicati soprattutto alle inondazioni, partendo ovviamente dal caso fiorentino, che era quello più noto. Quello che mi interessava dire, e anche nell'occasione, è questo: quando si affrontano le catastrofi ambientali, appunto in Italia, soprattutto terremoti, inondazioni, ci si riferisce al presente, al momento, e questo credo sia un tema importante anche per chi fa comunicazione, insomma.
Certo.
Cioè sì, la notizia, l'immediato, le conseguenze, l'immediata ricerca dei cosiddetti responsabili, poi la notizia passa e la cosa finisce lì e cominciano le questioni burocratiche. La dimensione storica aiuta a capire che, per esempio, le alluvioni in città come Roma, Firenze o in realtà come Venezia sono un dato storico che si è succeduto nel tempo più volte e che con le quali le popolazioni hanno dovuto sempre confrontarsi, insomma non sono casi eccezionali, ecco, non ci si può stupire ogni volta che avviene un evento del genere quando l'assetto del territorio lo comporta.
Questa è veramente una cosa straordinaria, tutte le volte sembra la prima volta. Lei
ha lavorato
anche su un tema che è molto attuale, che è quello della percezione, sia da parte della popolazione che da parte delle istituzioni, diciamo.
Sì,
così.
Esattamente. E quello che mi interessava era vedere un po' dove era nato quell'atteggiamento, appunto, che spesso abbiamo di percezione di questi eventi come un qualcosa di appunto di inedito, di immediato, e poi di rivolgersi immediatamente, ecco, cercare subito un responsabile nella politica, dove spesso si trova. Però è che è un atteggiamento un po' superficiale. La prevenzione, diciamo, di queste cose va fatta da tutti, cioè non solo dalle autorità, ma anche da chi governa, ma anche dalla popolazione. Percezione in che senso? L'unica differenza, diciamo, che c'è fra il Medioevo e oggi nel reagire a questi eventi era la maggior attenzione che in passato si dava alla dimensione divina, cioè l'alluvione, il terremoto, la morte era inflitta da Dio perché doveva punire gli uomini. Oggi si fa un po' meno attenzione a questo, ma per il resto l'atteggiamento è esattamente lo stesso, cioè si spera che non avvenga, si fa di tutto, si costruisce in luoghi non adatti, sperando sempre comunque una certa scaramanzia che l'evento non avvenga. Quando avviene, tragedia e colpa della politica. Ecco, questo è ciò che avviene da sempre, insomma, ecco. E ultima cosa che volevo sottolinearle è un po' questo: studiando gli eventi appunto catastrofici nel Cinquecento, anche in età comunale, si vede che le autorità politiche reagivano in un modo molto tipico. La prevenzione non paga, cioè paradossalmente. Fare prevenzione politicamente non è conveniente, cioè è una cosa che disturba i cittadini, dà fastidio, impone delle leggi, eccetera. Ciò che pagava di più in termini politici era andare a consolare le famiglie dei defunti, consolare le vittime e cercare di riparare. Lo faceva il Granduca a Firenze,
certo.
Lo faceva la Repubblica, eccetera. Mi sembra che anche questo atteggiamento si sia mantenuto nella storia. in modo abbastanza costante. Porterò insomma nell'occasione alcuni esempi, ecco, di come le cronache, proprio in senso tecnico, cioè i cronisti medievali e rinascimentali, non parlassero mai, ecco, degli interventi spesso disastrosi che si facevano lungo i fiumi per favorire la navigazione all'epoca e che poi comportavano le alluvioni, ma sono ampiamente pieni di notizie di quando il Granduca apre Palazzo Pitti alle vittime dell'alluvione di Firenze, o i papi che vanno a consolare i romani dopo i terremoti e soprattutto dopo le alluvioni del Tevere.
Questo è straordinario, non si prendono voti facendo lavori che magari creano traffico per manutenzione, eccetera, diremo oggi. Però lascio ricordare una cosa importante, perché noi tendiamo a giustificare il fatto, come dire, che il cittadino rimuova per paura, mentre invece le istituzioni non possono rimuovere, invece nessuno deve rimuovere, perché questo, esatto, è un tema che riguarda veramente tutti. È bello il titolo della sua relazione, La resilienza della bellezza, Roma, Venezia, appunto.
Sì, era in riferimento alle città d'arte, città, ecco, d'arte, che comunque, infatti, si sono difese, ecco, e sono un po' rinate dalle loro stesse distruzioni. Sono tre delle più belle città italiane, ma anche tre delle più colpite da terremoti o alluvioni, o comunque sia l'uno che l'altro in certi casi, insomma.
Un'ultima riflessione la chiedo proprio sul tema della ricerca in generale. Noi facciamo questa trasmissione anche per raccontare di quanto sia vitale, di quanto sia importante, di quanto sia ammirata, sia corteggiata all'estero la nostra ricerca, e da noi così poco esposta e raccontata. Qual è il valore anche nel suo campo della ricerca italiana, secondo lei?
Ma il lavoro della ricerca italiana è fondamentale, importantissimo, basterebbe a dimostrarlo il fatto che tantissimi ricercatori, giovani ricercatori italiani, vengono rapidamente assunti o comunque ricevono borse di studio in vari paesi europei. E spesso molte delle eccellenze degli Stati Uniti e di paesi europei sono date da ricercatori italiani. Quindi la formazione, io insisto molto questo, la tanto vituperata scuola e anche l'università italiana forma dei ricercatori molto bravi. Purtroppo poi sono cose che, insomma, che sappiamo, ecco, non c'è poi spesso possibilità di lavorare in Italia, ecco, le istituzioni sono spesso molto sclerotizzate, molto burocratizzate, diventa difficile, ecco, sfruttare gli anni migliori dei ricercatori, sono intorno ai 30-40 anni. E questi spesso vanno all'estero, però questo non ci vanno perché non sono bravi, anzi proprio per quello emigrano, perché la ricerca italiana ha un ruolo importantissimo. Ultima cosa fondamentale per i settori umanistici che io seguo più da vicino, certo, l'Italia è uno dei principali depositi mondiali di documentazione antica medievale, e da sempre studiosi francesi, tedeschi, americani vengono a studiare in Italia. Quindi noi abbiamo comunque anche un patrimonio documentario significativo, per cui molta della storia medievale, moderna, per non parlare di quella romana, è scritta sulla base di fonti italiane.
Francesco Salvestrini, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei.